www.radiogio.it e la storia continua. Nell'arte della guerra e le architetture di difesa, di torri, mura e merlature. Un espediente diffuso. L'apparato a sporgere posticcio trovò adozione fin quasi al termine del XIII secolo, quando il tiro dei mangani e dei trabucchi, che schiantavano con grandi massi le orditure e ne incendiavano con pignate pirofore i graticci, ne decretò la dismissione tipologica, ma non il superamento concettuale, tanto che in breve se ne elaborò una rilevante miglioria, subito adottata nei castelli angioini. In dettaglio, al posto delle travi, si ammorzano spesse mensole di pietra a scansione ravvicinata, detti beccatelli, sulle quali si poggiò una teoria ininterrotta di archetti sorreggenti la merlatura. Il nuovo apparato a sporgere muratura consentiva aggetti di oltre un metro rispetto al filo delle cortine, sufficienti per solide caditoie dietro le merlature, delle quali le vertiginose altezze dell'architettura gotica garantivano dei lanci micidiali. L'ottimizzazione della difesa piombante supponeva l'assoluta verticalità delle cortine, alle quali invece si dovette presto rinunciare perché occorreva proteggere il piede delle mura con poderose scarpature inclinate dai tiri delle bombarde. Forse in alcuni castelli non si vuole ancora rinunciare alla difesa piombante, per cui si fece coincidere l'inclinazione della scarpa con l'angolo necessario per far rimbalzare le palle fatte piombare dall'alto, secondo una direttrice pressoché orizzontale, con esiti micidiali per gli attaccanti, persino a una decina di metri di distanza. Con il perfezionarsi delle armi da fuoco, inoltre, i merli subirono dapprima lo smusso dello spigolo superiore esterno, solito a frammentarsi quando colpito da una palla di bombarda. Quindi furono notevolmente ispessiti per evitarne la drastica ablazione. Iniziò così, agli albori del Rinascimento, una sorta di rincorsa fra maggiorazione delle merlature e potenziamento delle artiglierie, che portò all'effimero avvento dei merloni e al loro rapido abbandono. Tra i due eventi si introdusse la schermatura degli intermerli, ormai troppo frequentemente imboccati dalla miriade di pallottole e quadrelli vaganti, con massicce scudature e linee sorrette da cardini superiori che ne consentivano il parziale sollevamento, dette ventiere. La loro robusta struttura riusciva a fermare sia i poderosi verrettoni delle balestre con l'arco d'acciaio, sia le palle di piombo degli archibugi, chiudendo così del tutto l'intero coronamento. Alle bocche da fuoco, di piccolo calibro, della difesa vennero lasciate delle feritoie circolari, soluzione inadeguata quanto velleitaria. Le piazze d'armi. E sul finire del 400 le maggiori fortificazioni erano ormai sormontate dal coronamento a merloni, da cui varchi tiravano i grossi calibri, piazzati sulle retrostanti coperture, non a caso definite piazze d'armi. La collocazione, che per molteplici ragioni si dimostrò ben presto infelice, ostentava tra le varie deficienze un'eccessiva vulnerabilità. Le cannoniere tra i merloni erano spesso infilate dalle palle nemiche che danneggiavano anche i relativi cannoni. Questi, infatti, a differenza degli arcieri, non potevano ripararsi dietro i merloni a ogni colpo, restando perciò esposti, assieme ai serventi, alla reazione nemica per l'intera durata del caricamento. Un rimedio efficace a tanta rischiosissima vulnerabilità si ravvisa nei disegni del pittore, scultore, architetto e trattatista senese Francesco di Giorgio Martini, 1439-1502, che, sebbene ipotizzato per una postazione campale, poteva facilmente adattarsi a una fortezza. Un grosso carrello ripieno di terriccio, simile a quelli usati nelle miniere, stava posizionato alle spalle di un gabbione, lasciandone però aperta la cannoniera. Effettuato il tiro, con un paranco lo si spostava, portandolo a chiudere interamente la bocca della cannoniera, impedendone perciò l'infilata. La soluzione, quant'anche ingegnosa, fu il canto del cigno della merlatura, che in pochi decenni scomparve del tutto. www.redigio.it e la storia continua.